Grazie Padre perché tu ci doni il tuo amore prima ancora che noi possiamo meritarlo. E soprattutto ti vogliamo ringraziare perché la tua chiamata che tu hai riservato a ciascuno di noi come collaboratori alla salvezza e come partecipi della salvezza è una chiamata gratuita. Grazie perché non ci hai imposto dei pesi, non ci hai chiesto nulla se non di aprire le mani per ricevere il dono che tu ci hai fatto. E ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Gesù, perché tu ci hai rivelato, ci hai fatto conoscere in profondità quanto il Padre ama e quanto il suo amore è gratuito. Ce l'hai dimostrato fino alla fine, quando perfino sulla croce hai chiesto al Padre di perdonare perché non sanno quello che fanno, mentre noi spesso siamo veramente consapevoli di tutti gli elementi che ci sono in gioco, della grandezza di ciò che ci viene donato e che noi spesso noi non sappiamo accogliere e apprezzare. Grazie perché tu sei il misericordioso, sei colui che ci fa conoscere la pienezza dell'amore del Padre, che non si stanca mai e che ci aspetta continuamente, come ha fatto con il figlio che se ne va di casa e che sperpera l'eredità, ma ancora di più perché è paziente col figlio che rimane in casa e addirittura lo va a cercare, lo chiama perché senza di lui non si può fare festa, e la festa è la festa di tutti, di chi è dentro e di chi è fuori. Grazie Signore Gesù perché ci fai capire che con la tua scelta e con la tua incarnazione hai voluto abbattere tutti i muri che noi ci siamo industriati a costruire e che hanno reso più difficile la nostra convivenza fraterna, rendendoci ostili invece che ospitali, rendendoci sospettosi e attenti alle discriminazioni che noi stessi abbiamo messo in atto e capaci solo di fare confronti senza vedere alla bellezza della diversità. Grazie Signore Gesù, soprattutto perché ci doni e ci hai donato e continui a donarci lo Spirito Santo. Grazie Spirito Santo perché tu sei il dono dei doni e non ci chiedi nulla in cambio se non di accoglierti. E ti ringraziamo perché attraverso la tua presenza in noi tu rendi sempre più forte il desiderio di pienezza, di vita, di luce, di pace. Ti chiediamo dunque di operare in noi in questa vigilia della Pentecoste. Ti chiediamo di venire a preparare una dimora del tuo Figlio e del Padre. È Gesù che ha promesso: io e il Padre verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Grazie perché sei tu che fai questo, vieni dunque Spirito Santo in noi e crea in noi quelle condizioni che permettono al Padre e al Figlio di operare in maniera efficace e feconda. O Maria, tu che sei la dimora per eccellenza dello Spirito Santo, tu che l'hai accolto nella tua vita e che sei colei che ha pregato con gli apostoli, che prega ancora con la Chiesa per ottenere il dono dello Spirito, ottienici questo grande dono e fa che non lo rattristiamo e non profaniamo questo tempio di cui questo tempio che siamo noi. Amen. Il titolo che ho dato a questi pochi versetti, versetti 11 e 12, è la consapevolezza di Paolo della gratuità della propria vocazione. Sembra più lungo il titolo che neanche quello che leggeremo. La consapevolezza di Paolo della gratuità della propria vocazione, della propria chiamata, chiamiamola così, chiamata la vocazione. E dunque abbiamo visto come Paolo fin dall'inizio ha rivendicato di aver ricevuto l'incarico direttamente da Gesù. Facciamo un po' di riassunto delle puntate precedenti, perché sembra poco, ma ci sono dentro tante cose. E abbiamo visto come Paolo comincia a presentare anche il Cherigma, cioè l'annuncio di Cristo risorto, Cristo che ha patito, è risorto, che ha cominciato quindi qualcosa di nuovo. E pensiamo che quando Paolo parla di risurrezione è chiaro che parla anche di Pentecoste, perché soprattutto in San Giovanni la risurrezione è anche il giorno della risurrezione, è anche il giorno della Pentecoste, e sulla croce Gesù effonde lo Spirito, quindi lo Spirito Santo è stato dato subito, perché l'amore ha vinto, e una volta che l'amore è vinto, finalmente questo amore può scendere nel cuore di tutta l'umanità, e dunque le barriere sono vinte. Ecco, allora Paolo annuncia questa risurrezione che è cominciata. Abbiamo visto anche come Paolo rimprovera i Galati per la diserzione. Vi siete comportati da disertori, e se chiunque venisse da voi e dovesse dirvi delle cose diverse, annunciarvi un modo diverso di essere cristiani, di quello che vi ho detto io. Cioè, però è curioso questa cosa, perché se noi guardiamo bene, dopo la famosa adunata di Gerusalemme, viene chiamato Concilio di Gerusalemme, no? Questa riunione dei dodici, degli anziani, eccetera, della prima comunità, sono state riconosciute la legittimità di due modi di essere cristiani. Non so se vi ricordate. Ora, Paolo non ha mai contestato questo nelle sue lettere e nella sua predicazione. Lui ha sempre sostenuto che esistono due modi di essere cristiani. Cioè, il modo di essere cristiani degli ebrei, i quali hanno certe radici, e dunque è bene che siano fedeli alle loro radici, pur capendo che da queste radici è germogliato un germoglio nuovo. L'olivo è stato innestato con l'olivo selvatico, e quindi è diventato più fecondo, è diventato più forte. E quindi non è dire voi giudei dovete diventare pagani, assolutamente no. Paolo contesterà proprio una lettera ai Galati a Pietro, dice: ma come, tu Pietro ti sei fatto vicino ai pagani, eccetera, poi arrivano i giudei, tu li abbandoni e ti comporti esattamente come un pagano, cioè come uno che non ha un suo status. Ora, la cosa che qui viene sottolineata è che Paolo non contesta due modi legittimi di essere cristiani: il modo dei giudeo-cristiani, che sono convertiti, ma poi esiste un altro modo, che è quello dei pagani. No, infatti Paolo stesso dirà a Pietro: è stato dato questo annuncio per gli ebrei convertiti, a me è stato dato questo annuncio per i pagani, per le genti. Quindi San Paolo non ha mai contestato che esistono due modi. Dove sta dunque il contendere? Il contendere sta quando io voglio non più riconoscere la legittimità di due modi di essere, che è il pluralismo, che è la capacità di essere fedeli alle proprie origini e quindi di andare avanti a vivere, ma quando io voglio fare a tutti i costi una specie di unificazione facendo un miscuglio, un risotto. Ricordate che separare è divino, distinguere è divino, separare è diabolico. Ora, quando io facendo così rischio di nuovo di creare una barriera dicendo o si è cristiani alla maniera degli ebrei, se no sei fuori, a questo punto io ho fatto una separazione, non ho fatto una unione che esprime due possibilità diverse, ugualmente legittime e ugualmente fedeli. Uno perché parte da una fedeltà che parte dall'Antico Testamento, l'altro che parte da una fedeltà che invece scaturisce dal Calvario e da Cristo risorto. Non so se mi sono spiegato. Quindi sono due modi legittimi di essere, cioè a nessuno che fosse ebreo fu chiesto di rinunciare, di rinnegare le sue radici, assolutamente no. Edith Stein si sentiva ebrea, pienamente ebrea, santa, non solo. E quando Eugenio Zolli, rabbino capo della chiesa di, della sinagoga di Roma, si è convertito e ha assunto il nome di Eugenio in onore del Papa Pacelli, e Eugenio Zolli divenne cristiano perché in sinagoga gli è apparso Gesù, non so se lo sapete questo, in sinagoga gli è apparso proprio Gesù, e poi è apparso anche a sua moglie, insieme a lui e alla moglie. Ora, più di così non poteva dire, è stato Gesù stesso, come è fatto con Paolo, no? Che l'ha catechizzato, che gli ha detto quello che doveva. Allora, lui non ha rinunciato all'Antico Testamento, ha capito che il Nuovo, ciò che Gesù diceva, in realtà non era se non il coronamento dell'Antico. Non ha detto, adesso buttiamo a mare tutto. No, tutto quello non è se non, Paolo ne parlerà nella lettera agli Ebrei, nella lettera, scusate, ai Romani, ma anche ai Galati. Che cos'è stato l'Antico Testamento? Cos'è stata la legge? È stato un pedagogo, cioè è stato una preparazione che ti arriva, che ti può far arrivare a Gesù. E quindi capisci che Gesù non è se non il coronamento, cioè se ti manca quello, sì, sei arrivato quasi alla cima, ma non sei arrivato su, ti manca un pezzo. Allora, per chi è ebreo, Gesù diventa il mezzo per vivere in pienezza ciò che loro avevano già e raggiungono la totalità. E per quello che ricordate il Vangelo di Matteo, no? Per questo uno scriba che diventa discepolo del regno è come un uomo saggio, un sapiente, che trae fuori dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. Ecco, questo è il modo di essere di chi è ebreo. Ma chi invece è pagano e trova Cristo, in realtà è arrivato alla cima tagliando via gli strati intermedi. Quindi sono due modi diversi, ma legittimi. Perché Dio può scegliere la strada che vuole per toccare il cuore dell'uomo. A uno lo raggiunge passando dall'Antico Testamento, a un altro lo fa giungere direttamente col nuovo. Quindi non possiamo sapere perché Dio fa così. Cioè io, quando giovane prete è normale, no? Che uno sia un po' rigido perché non ho davanti tanta esperienza, cioè non ho dietro tanta, l'esperienza non è davanti mai dietro. Non avendo dietro molta esperienza, io dicevo, ok, ho letto i mistici, ho letto i santi, e appunto dalle persone comunque che io ho accompagnato nel loro cammino di discernimento, di aiuto, di chiarificazione, eccetera, ho sempre trovato che quando uno incontrava la conversione, partiva da Gesù, cioè incontrava Gesù, cioè affascinato da Gesù, mi attira, ma che bello che Gesù, no? Poi dimentica perfino la Madonna, dopo lo recupera, poi la Madonna ci pensa lei, perché lei, e poi dopo, e poi scopre il Padre, poi scopre lo Spirito Santo e infine scopre anche la Madonna. Poi un giorno, ero prete ormai da 14 anni, 13-14 anni, mi telefona un sacerdote amico che era padre spirituale del seminario, poi divenne vescovo, e lui ogni tanto, quando c'era qualcuno, qualche giovane da seguire, magari nella zona in cui mi trovavo io, gli diceva, guarda, questo giovane sta ronzando intorno al seminario, sta cercando la sua via di consacrazione, e non vorrei che lo seguissi, tu hai tempo di seguirlo, gli ho dato il tuo indirizzo, e tu venire da te. In effetti questo qui, abitando nella zona di Sesto San Giovanni, veniva volentieri da me. Era una parrocchia di Sesto. E quando io gli ho detto, perché poi gli dice, cosa si fa? Si dice, ma raccontami un po' cosa stai vivendo. E lui dice, ma io ero lontano, ero un cristiano tiepido, eccetera. E perché vuoi fare il prete? Lui voleva fare il prete. Mi sono innamorato del padre. E io dico, io so, non ci siamo. Perché? Perché io ho sempre sentito che lui si innamora del Cristo, del figlio e non del padre. E il padre, la grandezza del padre, l'amore del padre mi attira, io sento che davvero, e lì sono rimasto perplesso, però dentro di me ho detto, ma il padre fa quello che vuole lui, insomma, non devo decidere io da dove partire, se lui vuole partire da dopo invece che dal prima, che ne so io cosa vuol fare, però lì per lì dicevo, e poi invece no, poi il Signore, il padre gli ha fatto recuperare il figlio, no? Nessuno conosce il padre se non il figlio, perché il figlio te lo fa conoscere di più, e poi dal figlio lo Spirito Santo, e c'è stato tutto un giro e ha recuperato tutto. Che ne sappiamo da dove dobbiamo partire? Cioè, quando noi vogliamo passare davanti a Dio, vogliamo insegnargli qualcosa, a questo punto è chiaro che siamo tagliati fuori noi, cioè siamo noi che non sappiamo se Dio vuol partire dal fango per costruire l'uomo, ma io avrei preferito costruirlo con con la gelatina di rose, no, Dio l'ha voluto costruire col fango, cioè Dio sceglie lui dove, il come e il quando, quindi le vie di Dio non sono le nostre, ricordate Isaia 55, no? Quindi in realtà che mi ha illuminato è stato proprio Isaia 55, le mie vie non sono le vostre vie, i miei sentieri non sono i vostri sentieri, e quindi le parole, no, i miei pensieri anche, non sono i vostri pensieri, e dunque sono io che decido quale via scegliere, è la via di Dio, che via strana questa di Dio, sul mare passavano le tue, sul mare passava la tua via, e le tue orme rimasero invisibili, ricordate il Salmo, no? Ora, ma che gusto passare attraverso il mare, sì, poteva passare altrove, Dio ha fatto passare Israele attraverso il mare, ma così perché? Cioè Dio ti fa vedere che lui è più forte del male, te lo fa attraversare, te lo poteva fare evitare, non te lo fa evitare, ti fa attraversare il male, e entrando nel male ti rendi più conto del suo amore, che non ha paura del buio, e io dico, ma perché se Dio fa una storia di salvezza per l'umanità, tutte queste guerre, tutte queste ingiustizie, tutte queste violenze, questa Bibbia qui, ma insomma, è scandalizzante, ma è una sfida, cioè, se avessi dovuto inventare io la Bibbia, l'avrei inventata diversa, ma sarebbe stata inventata, perché io, quando leggevo la Bibbia, dico, ma santo cielo, io sono stato parroco, ma neanche sul bollettino parrocchiale avrei mai messo tutte le cose peggiori della parrocchia. E nella Bibbia, che parola di Dio, c'è dentro tutto il peggio degli uomini, le violenze, le ingiustizie, gli stupri, i tradimenti, gli accoltellamenti, le politiche sporche, i tradimenti degli amici, Giuda, cioè io dico, ma io l'avrei fatta bella pulita, una Bibbia bella, tutta fatta di santi, di luci, ma sarebbe stata falsa, Dio no, Dio non ha, perché? Ma perché io ho paura del male, l'ho fatto esperienza diretta e dico, oh, io, porca miseria, il male me lo meglio evitare, Dio dice, ma non aver paura. Io ti faccio passare in mezzo e lo vinco. E qui la sfida è quella di passare in mezzo al male e di vincerlo. Non so se mi sono spiegato, ho fatto un lungo discorso per introdurre di nuovo, per dire che in fondo siamo di fronte a un Dio che ci sorprende. E allora San Paolo comincia di nuovo con una parola, dice «nomizzo de humin adelfoi, vi rendo noto», di per sé più che «vi rendo noto», vorrei ricordarvi, quasi a dire, quando uno dimentica qualcosa, no? Beh, ragazzi, non dimenticate che cosa vi ho detto, no? Ricordate che c'è, non dimenticare Israele, ricorda Israele, cioè vorrei che voi portaste nel cuore, vorrei che voi foste radicati, cioè andate a vedere che cosa vi ho detto, ricordatevi, andate a cercare, quindi vi rendo noto, cioè vuol dire vi rammento, ecco. Che il rammentare che cos'è? È il tirar fuori dai ricordi per farli diventare presenti, no? Quindi, adesso ve li metto qui davanti, che cosa? A voi, e li chiama fratelli, non dopo li chiamerà Stolti Galati, ma adesso li chiama fratelli, cioè, perché per dire, guardate che siamo tutti nella stessa barca, non vi chiamo ospiti, ma vi chiamo fratelli, io sono un ebreo, dice Paolo, ma vi chiamo fratelli, anche se voi siete pagani. Non sono come gli altri che arrivano e vi dicono non potete essere fratelli se non fate questo, 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 questo. Per me siete già fratelli, io non vi chiedo il permesso, non vi chiedo di fare alcune cose per essere fratelli. Quindi vi rendo noto la buona notizia, ancora la buona notizia, la bella notizia, quella evangelizzata, quella data, quella annunciata gioiosamente da me, che non è secondo l'uomo, quindi ancora una volta vedete la sottolineatura, è una buona notizia che non è secondo le categorie umane, quindi che già si dice qualcosa, no? Quando io cerco di prendere questa buona notizia e di edulcorarla, di farla diventare buonismo, ecco, in quel momento la inquino. Perché? Perché ci metto dentro, è come prendere del buon vino e aggiungergli della saccarina per renderlo più dolce, oppure degli altri conservanti o altre cose, cioè tu stai alterando la bontà e la bellezza del Vangelo, perché tu la stai sdolcinando, stai trasformando la dolcezza della misericordia in dolcezza da pasticceria, che è un'altra cosa, ricordate il Papa quante volte, no? non la dolcezza della pasticceria, mica per niente il Papa ha proclamato l'anno santo della misericordia, per togliere tutte queste sdolcinature con cui loro hanno forzato tutta la sua parola. Quante volte il Papa parla, ah che belle, che parole, nessuno mai, ma Gesù le ha dette tutte queste parole, il Papa non sta dicendo mica niente di nuovo, cioè alla fine io mi trovo in quello che dice e dico, ma a me pare che sono 43 anni che dico le stesse cose che dice il Papa, magari nella stessa maniera, usando magari anche le stesse immagini, e per cui mi trovo abbastanza, non trovo niente di così straordinariamente nuovo, perché in 43 anni che sono prete ho cercato di trovare un linguaggio per trasmettere la buona notizia di Gesù, e il linguaggio non ti viene dato, devi inventarlo tu. È chiaro che se io continuo a parlare di grazia, di salvezza, di anima, la gente dice, ma che cosa sta parlando questo qui? Chi è la grazia? Ah, la sorella della Letizia, e la Letizia è la sorella del Fabrizio, capite? Cioè, ma la grazia vuol dire la gratuità dell'amore di Dio, cioè, allora comincio a tradurre tutto in termini precisi. Io ho visto che parlando anche l'altro giorno ai bambini della prima comunione, parlando in linguaggio comprensibile, ma non piatto, ma chiaro e preciso, ma per loro, a quel punto ho visto che tanto hanno capito anche i loro genitori che erano qui, e i bambini erano lì così, mi hanno ascoltato per 1 ora e 20, non si sono mossi, e neanche non battevano ciglio, erano lì, erano qui sul divano, 2 sulla sedia, 2, erano lì che mi fissavano, e io ero qui davanti al tavolino che parlavo, erano, come dire, ipnotizzati, e non è che ho parlato di teologia pura, ma usando il linguaggio comprensibile ai bambini. Ora, non vuol dire che ho svilito le cose, quando io la svilisco la cosa la faccio diventare pappetta, no? Prendo il buon pane e lo faccio diventare pancotto, capite? È un'altra cosa, allora c'è qualcuno che proprio il pancotto lo disgusta. E allora ecco qui, Paolo dice, guardate che questa realtà, questa bella notizia che io vi ho bella notiziato, perché cioè, è bellissimo, è to evangelion, to evangelizen, interessante, no? Cioè, l'Evangelo che vi ho evangelizzato, la buona notizia che vi ho buona notiziato, ecco, potremmo dire così, quindi che vi ho dato io, che è venuta da me, questa buona notizia, non è secondo l'uomo. Cioè non è conforme alla logica nostra, che è la logica del buonismo, che è la logica del ma sì, è la logica del compromesso, ma lascia perdere, è la logica, pensate cosa vuol dire oggi, della confusione che non si basa più sulla verità, ma sulla tutto ciò che è invece un inequilibrio col relativismo. Tutto è relativo, ma sì, dai, non esageriamo, no? Dimentichiamo che un conto è la progressività del cammino verso la verità, un conto è la progressività della verità. La verità non è progressiva, è globale, è totale. Quindi una cosa o è vera o non è vera, però ci si cammina adagio adagio, no? Non posso chiedere a una persona che è nel male, dire, guarda, tu da domani basta. Dico, beh, comincia a fare un cammino che pian piano abbandona certi disordini, poi pian piano ci arrivi, ma non è che gli dico, ah guarda che però niente drammi, dai, figurati, non esageriamo, siamo mica a diventare monaco, no, bisogna arrivare là, la verità è quella là, è che so, è, bisogna arrivare sulla cima del bianco, va bene, però sappi che ci si arriva pian piano, quindi comincia, con Sant'Ignazio che dice, comincia a puntare su un vizio da togliere, lavori, poi dopo aver tenendo sotto controllo questo prendi il secondo e avanti, no? Un po' come gli alcolisti anonimi, un po' come, cioè non si dice adesso tu devi essere astemio per sempre, no, astieniti dal primo bicchiere, quindi cioè, oggi, adesso vivi l'attimo presente col mandorlo d'amore, è su questo che devi giocare. E allora Paolo dice una cosa che non è secondo l'uomo, cioè non è una cosa sdolcinata. Infatti nemmeno io da uomo l'ho ricevuta. È curioso, Paolo cosa sta suggerendo qui? Paolo ha la consapevolezza, come dicevo all'inizio, della gratuità della propria chiamata. Cioè io non è che sono andato a dottrina da uno, ho fatto il catechismo da qualche teologo, ho fatto la scuola di specializzazione, la facoltà teologica della Gregoriana, no, non l'ho ricevuta non fu da uomo. E aggiunge, notate bene, c'è il famoso non l'ho ricevuta il parelabon, cioè vi ho detto che il verbo paralambano è il verbo della tradizione, dove tradizione vuol dire tradere, consegnare. Quindi non mi è stata consegnata da un uomo. Eppure Paolo diceva, io vi ho detto quello che io stesso ho ricevuto la notte in cui fu tradito, Gesù prese il pane, lo spezzò, vi ricordate l'istituto dell'Eucaristia che si trova in Prima Corinzi? Ecco, allora Paolo parla di tradizione, ma è una tradizione che è conforme a quella degli apostoli e che lui ha confrontato poi con gli apostoli, ma che non ha ricevuto da loro, l'ha ricevuta direttamente da Gesù. Cioè, gli altri potranno dire, ma possibile, ma di solito gli altri, c'è una mediazione che passa attraverso gli uomini, no? Uno prima va a dottrina dal parroco, poi il parroco lo manda dal padre spirituale là, poi lo mandano dal padre Pierluigi sul foyer, poi no, Dio può fare quello che vuole, è lui che decide, cioè lui è arrivato direttamente, Gesù, quindi dice, non l'ho ricevuta da un uomo, ma neanche fui ammaestrato mediante, e neanche fui ammaestrato, quindi né ricevuto né ammaestrato, quindi non è che mi hanno detto guarda leggi questo libro, ti consegno questa tradizione viva, prendi il libro con su tutto quello che noi abbiamo spiegato, predicato, ciò che Gesù ha detto, boh, e neanche sono stato a scuola, cioè infatti parla di edidaxen, cioè sono stato istruito, ammaestrato, non ho fatto scuola di teologia, ecco la sottolineatura di Paolo, ma mediante rivelazione di Gesù Cristo, direttamente da lì, notate bene, ho tradotto proprio rivelazione, perché sapete qual è la parola? Apocalypseos, è la parola apocalypsis, che vuol dire rivelazione, manifestazione, cioè io direttamente ho avuto una manifestazione, una apocalisse, un'apocalisse di Gesù. Apocalisse vuol dire rivelazione, no? E quindi è lui che mi è apparso e lui mi ha detto tutto. Oh, capite? Non so quanti possono dire questo. Può dire il rabbino capo di Roma. Io penso anche a, ricordate quel grande convertito che era anche amico di Giovanni Paolo II e di Paolo VI, che ha scritto Dio esiste e io l'ho incontrato, no? Che si chiama André Frossard. Ecco, anche lui dice, io sono entrato in chiesa e sono uscito cattolico cristiano, cioè niente, è così come era successo 100 anni prima, esattamente lo stesso giorno, a Roma, a un altro ebreo che è entrato a Roma in chiesa perché non sapeva come passare il tempo nell'attesa che il suo amico è andato a ordinare una messa funebre, e improvvisamente, tac, la Madonna gli appare e lo ha istruito su tutto, e lui esce e dice, sono uscito di lì, cattolico romano, credente, convinto. Cosa ha fatto? Niente. Cioè, ci sono, non puoi pretendere che questa non è la strada. Questa è l'autostrada, ma è per pochi eletti. Gli altri invece che hanno? Hanno un sentiero, no? È la Samaritana al pozzo, direttamente. Sì, però lì Gesù era già, ma lì invece Gesù era ancora incarnato, presente, storicamente, visibile in mezzo a noi. Quando invece tu ti trovi di fronte a Gesù, che ormai è risorto, quindi non è più visibile, però appare sulla via di Damasco, parla con André Frossard davanti all'Eucaristia. Non so, io penso anch'io a quel ragazzo che mi dice, ma Don, lo sai che lì c'è Gesù vivo? Ma cavolo, io lo sapevo, lui no. E si dice che era lì davanti a Gesù, non ci credeva neanche, e mi dice, lo sai che Gesù, e piangeva perché lì c'è Gesù vivo, e dico, ah, vuol dire che è lui che ci è arrivato direttamente, capite? Cioè, io non posso escludere le vie dirette, queste sono di Dio, no? Però Paolo dice, io sono consapevole della gratuità della mia chiamata, non è passata attraverso altri intermediari, Dio è arrivato direttamente a me. Ecco, penso che potremmo dire che cosa desidero e voglio. Posso pensare e ringraziare il Signore per tutti gli intermediari, cioè noi non abbiamo avuto, almeno che io sappia di voi, nemmeno io, non abbiamo avuto questa linea diretta, questa fax direttamente col cielo, è difficile. Però possiamo dire quanti intermediari, quanti mezzi abbiamo avuto, quanti stimoli, quante occasioni, quanti incontri che sono stati incontri col Cristo risorto, quante parole di speranza ci sono arrivate e noi non avremmo mai supposto, immaginato, pensato o sperato. E capite? E allora è lì saper dire, Signore, grazie. Certo, non sono a livello di Paolo, meno male, perché no, avrei anche le responsabilità di Paolo, però posso dire che pur non essendo passato di lì, anche tu mi hai portato proprio a questa luce che è la stessa luce di Paolo, mi hai portato a conoscere il tuo amore, a vedere la possibilità di una novità e di una buona notizia. Ricordate, è la gioia del Vangelo alla fine, la gioia della buona notizia, cioè la buona notizia è una gioia. E se non è gioia, che buona notizia è, capite? Le buone notizie devono portare gioia. Pensate quante volte anche nei discorsi di addio che abbiamo letto in questi giorni, nell'ultima settimana del tempo pasquale, Gesù continua a dire: vi dico queste cose perché abbiate la gioia, vorrei riempirvi di gioia, vi dico perché la vostra gioia sia piena. Insomma, c'è questo, la gioia piena, dove c'è dentro proprio la parola pensate alla parola caris, che vuol dire grazia, cioè gratuità. Come si dice gioia? Cara, caris, vedete, uguale. Cioè, la grazia, la gratuità provoca gioia. La gratuità provoca gioia, perché nel momento in cui io mi sento amato gratuitamente, non per quello che sono, per quello che valgo, ma perché sono io e basta, a quel punto nasce la gioia, perché vedo, faccio l'esperienza dell'amore gratuito. Ecco, Paolo sta esprimendo la sua gioia qui per questo amore che è gratuito. E quindi io penso, sarebbe bello che anche noi, durante il tempo di adorazione che ci sta davanti, potessimo un po' anche noi esprimere davanti al Signore la riconoscenza per questo amore gratuito con cui Lui ci ama.